È il Vangelo secondo Luca, al penultimo capitolo, 23, i versetti da 35 a 43. E comincia così. Il popolo stava a vedere. Già Luca ha raccontato della crocifissione. Il popolo stava a vedere. Cosa vuol dire? Come uno spettacolo. Credo che dappertutto, quando viene fatta una, realizzata una condanna a morte, i vari, come si può dire, capi dei popoli vogliono che queste condanne diventino esemplari, nel senso da far paura e in questo modo spingere tutti a ubbidire a quello che i capi dicono. Quindi le eseguono sulle piazze. Vi ricordate? No, non vi ricordate, ma la ghigliottina, dove la mettevano in Francia durante la rivoluzione francese, sulle piazze, così la gente correva a vedere, come se fosse una cosa bella vedere uccidere una persona. E così le impiccagioni e così tanti altri le fanno in pubblico, in modo da spingere alla... Così anche Pilato fa crocifiggere i suoi malfattori in un luogo dove passava la strada di tutti quelli che entravano in città, così tutti potevano vedere. Ecco, il popolo stava a vedere. È lo stesso popolo che poco prima aveva gridato crocifiggilo, lo stesso popolo che qualche giorno prima aveva gridato Osanna, benedetto colui che viene, il re del regno di Davide. Lo stesso popolo che seguiva Gesù fin sul monte o in luoghi anche appartati per vedere miracoli o ricevere miracoli. Una volta hanno ricevuto anche il pane. Qui il popolo sta a vedere. Che cosa pensa il popolo? L'Evangelista non ce lo dice, lo dobbiamo immaginare noi. Può darsi che ci sia qualcuno che piange, qualcuno che dice: ma chi è che ha ragione, lui o gli altri? Questo il popolo stava a vedere ci fa ricordare quello che ha detto il profeta Zaccaria al capitolo 12, versetto 10. Guarderanno colui che hanno trafitto. E questo guardare colui che hanno trafitto è il momento in cui avviene la salvezza. Perché ricordate, quando Mosè era nel deserto e i serpenti mordevano i mormoratori, quelli che si ribellavano a Dio e a Mosè e perciò a Dio, venivano morsi dai serpenti e morivano. Per cui hanno chiesto: Mosè, prega per noi. E lui ha pregato. E Dio cosa ha detto? Non ha detto: sì, te li guarisco tutti d'un colpo, come con la bacchetta magica. Ma ha detto: alza, metti su un serpente, fallo di bronzo, fallo di rame, e mettilo in alto. Chi lo guarderà sarà salvato, sarà guarito dai morsi del serpente. Quindi chi vuole essere salvato deve far qualcosa. Deve almeno guardare, aprire gli occhi e fissare, fare un atto di obbedienza, un atto di fiducia, un atto di obbedienza a Dio che ha detto: fa così. Molto semplice, questo atto di obbedienza, poca fatica, però richiede umiltà, perché la ribellione era stata frutto di orgoglio, di superbia, e allora ci vuole l'umiltà per essere salvati. Era un atto di umiltà. Il popolo stava a vedere. Può darsi che qualcuno o molti del popolo guardavano con umiltà, come nel deserto guardavano il serpente innalzato da Mosè. C'è anche il Salmo 22 che ha da dirci qualcosa, al versetto 8. Tutti quelli che mi spiano mi scherniscono. Ed ecco quello che viene dopo. I capi, invece, lo deridevano. Questo invece ci fa pensare che il popolo non lo derideva. I capi invece lo deridevano. Questo invece ci aiuta a capire un po' l'atteggiamento del popolo, che era più, forse più tranquillo, o qualcuno anche, o molti del popolo erano attratti non tanto dalla scena macabra di una crocifissione, ma attratti dalla bontà ancora di Gesù e dalla misericordia che lui aveva sempre avuto e manifestato anche a loro. I capi invece lo deridevano, dicendo: ha salvato altri. Cosa vuol dire ha salvato altri? Sapevano dei miracoli di Gesù, e quei miracoli non sono stati sufficienti per capire chi è, perché se aveva fatto quei miracoli lo crocifiggono? Proprio loro che lo stanno dicendo hanno fatto di tutto perché venga crocifisso? Sono stati loro a consegnarlo a Pilato con accuse false? Ha salvato altri. Lo sanno. Dov'è la loro riconoscenza per questi gesti che loro stessi chiamano di salvezza? Lo deridevano, perché chi è appeso alla croce è maledetto, come dice Deuteronomio 21-23. L'appeso è un maledetto di Dio. Chi è appeso o a un albero o a un palo o su una croce è segno di maledizione. Per questo lo deridevano. E poi dicono: non a lui, non hanno il coraggio di parlare a lui. Parlano alla gente, loro sono i capi, vogliono l'adesione di tutti, vogliono attirarsi il consenso da parte del popolo, e allora non parlano a lui direttamente, ma alla gente. Ha salvato altri. Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Salvi se stesso vuol dire non è capace di salvare se stesso, e questa parola per Gesù risuona proprio come una bestemmia, cioè una tentazione che lui aveva sempre vinto nel deserto, di che queste pietre diventino pane o buttati giù dal pinnacolo, è salva te stesso. Era la tentazione che ha continuato poi. Sono venuti a prenderlo per farlo re una volta dopo la moltiplicazione dei pani, e lui è scappato, ha vinto la tentazione, l'ha vinta molte volte questa tentazione, e ritorna qui. e vediamo che Gesù la vince anche qui questa tentazione, perché ai suoi discepoli aveva detto molte volte: chi vuol salvare la propria vita la perderà, nel capitolo 9 di Luca, e nello stesso Vangelo 17: chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Chi cercherà di salvare se stesso, la propria vita. Naturalmente, in queste, il significato di salvare in queste parole, come in quelle di chi bestemmia contro Gesù adesso, di salvare vuol dire salvarsi dalla morte, quindi continuare a vivere su questo mondo, su questa terra. Salvi se stesso, se è il Cristo di Dio. Usano questo termine, che è quello che è risuonato nel Sinedrio quando lo hanno condannato. Qui i capi non hanno il coraggio di dire il re, se è il re, perché è un po' laborioso da parte del Sinedrio questo titolo. Sanno che hanno dovuto in qualche modo, hanno usato questo titolo quando l'hanno presentato a Pilato per suscitare la gelosia o la condanna da parte di Pilato, come fosse uno che offende l'imperatore. Qui dicono il Cristo di Dio. È l'unica volta che viene usata questa espressione, il Cristo di Dio. Di solito il Cristo viene adoperato da solo. Il Cristo, è già chiaro, il Messia, il Cristo. Dire il Cristo di Dio è un doppione, come è un'accentuazione del significato di Cristo. I salmi dicono ancora, il Salmo 22, mi scherniscono, scuotono il capo, e Isaia, tutto il capitolo 53, era disprezzato e reietto dagli uomini. Ed ecco che non solo i capi, ma adesso anche i soldati. I soldati erano i soldati di Pilato, erano pagani. Quindi non solo il popolo ebraico rappresentato dai capi, ma anche i soldati che rappresentano l'autorità pagana, l'autorità di tutti i popoli pagani. Lo deridevano, hanno imparato dai capi. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto, e loro non conoscevano i salmi, erano pagani, quindi non avevano mai letto il Salmo 69, che dice: quando avevo sete mi hanno dato aceto. Cosa vuol dire dare aceto a uno che ha sete? Vuol dire torturarlo ancora di più, perché l'aceto non fa passare la sete, ma la fa venire ancora di più. Non aiuta. Per porgergli dell'aceto, e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Perché i soldati dicono il re dei giudei? Perché sopra il capo, lo dice, sopra di lui c'era la scritta: questi è costui, è il re dei giudei. Luca la dice nella forma più stringata, gli altri evangelisti aggiungono: Gesù il Nazareno, re dei giudei. Qui Luca è molto succinto: il re dei giudei. E allora i soldati hanno preso la parola da quella scritta per dire: se tu sei il re dei giudei, che tipo di regalità conoscono? I soldati conoscono quella regalità a cui loro stessi di cui loro stessi sono schiavi, loro devono ubbidire a quello che dice Pilato. E guai se non obbediscono a quello che dice Pilato. È una regalità che opprime, che comanda. Ogni re di questo mondo che cos'ha? Un esercito. E che cos'è l'esercito? È una squadra di uomini che fanno quello che dice lui, che non pensano. Non devono pensare, non devono decidere nulla. Solo devono decidere come fare a realizzare quello che gli ha detto il capo. Questo è l'esercito. Gesù non l'ha avuto, perché la sua regalità non è questa. Nel Vangelo di Giovanni c'è un bel dialogo tra Gesù e Pilato proprio su questo tema, su questo argomento. Il mio regno non è di questo mondo, quindi non assomiglia neanche un po' al tuo. I regni di questo mondo, i re di questo mondo fanno di tutto per rimanere sul trono, per conservarsi la poltrona, per continuare a essere loro a comandare, i re di questo mondo. Per questo gli dicono salva te stesso, perché questo deve fare un re. Prima di tutto salvar se stesso. Però è una derisione, perché essi stessi sanno che uno che è inchiodato sulla croce non come fa a venir giù. Quindi è una derisione questa. Non può, questo tipo di salvezza non la può realizzare. Per questo è una derisione. E poi uno dei malfattori, l'aveva detto prima di questo momento, San Luca aveva parlato dei due malfattori crocifissi insieme con lui. Uno dei malfattori, appesi alla croce, e viene usato la parola appesi, che era il termine tecnico anche un po' di derisione che veniva usato, come se fosse qualcosa appeso. Uno dei malfattori lo insultava. Qui non è più derisione, è peggio, è un insulto. Non sei tu il Cristo? Questo non è un pagano, perché usa un termine ebraico, il Messia, il Cristo, una parola che i pagani non conoscevano. I soldati non l'hanno adoperata, infatti hanno adoperato la parola che era scritta, re. Non sei tu il Cristo? Quindi anche del Cristo avevano un'idea terrena, umana, come tutti, anche i discepoli avevano manifestato questa concezione quando quei due gli hanno chiesto, uno facci sedere, uno a destra e uno a sinistra. Avevano una coscienza del Cristo molto terrena, molto umana, come la regalità umana. E Gesù ha dovuto combattere molto per fargli capire che è diversa. Vi ricordate? Anche questo, salva te stesso, e aggiunge, e noi, perché siamo qui nella tua situazione, quindi se puoi salvare te stesso, salva anche noi. Quindi si aspettavano un miracolo, tutti, dicendo salva te stesso, sapendo che non poteva. Un miracolo deve accadere, e quindi la stessa tentazione dei miracoli, delle tentazioni nel deserto. Salva te stesso e noi. Qui tutti hanno adoperato la parola salvare con lo stesso significato. di evitare la morte. L'altro invece, ecco qui, interviene dopo queste tre che possono essere chiamate bestemmie, come dice un altro evangelista, ecco l'altro invece, quindi si distanzia da questi modi di fare. Chissà cosa ha compreso o meditato, o che cosa ha visto, cosa è stato capace di guardare l'altro malfattore. Lo rimproverava il suo compagno, lo rimproverava dicendo, non è che rimprovera Gesù, ma rimprovera il suo compagno. Non hai alcun timore di Dio, tu, che sei condannato alla stessa pena? Cosa vuol dire qui alla stessa pena? Potremmo capirlo in due modi, o alla stessa pena di Gesù, o alla stessa pena di Dio. E allora vuol dire che riconosce in Gesù la divinità. Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato con le nostre azioni. Quindi questi ha fatto un po' di esame di coscienza. Il portare la croce, l'arrivare al Calvario e essere inchiodato, lo ha fatto ragionare. Perché sono qui? È perché ho fatto così e così. Quindi non è che c'è pentimento, ma c'è consapevolezza che quel che hanno fatto non era da fare. Noi giustamente meritiamo. Lui invece no. Non ha fatto nulla di male. È qui al posto del nostro capo, Barabba. Quindi noi, se siamo qui, non è perché abbiamo ubbidito a lui, ma abbiamo ubbidito all'altro che non è qui. Non è lui che ci ha fatto fare il male o che ha fatto con noi. Non è lui. Non ha fatto nulla di male. Quello che abbiamo fatto noi, lui non lo ha fatto. Si potrebbe dire che si converte, si sta convertendo, e non solo, ma anche diventa subito missionario, perché vuole aiutare l'altro, il suo compagno, a riconoscere Gesù. Quindi avviene quello che dice il Salmo 51, Miserere. Insegnerò ai ribelli le tue vie. Quando tu hai pietà di me, io insegnerò. Se tu mi perdoni, se posso godere la tua misericordia e il tuo perdono, io insegnerò ai ribelli le tue vie. E i peccatori a te ritorneranno. Così diceva il Salmo, e così questo malfattore mette in pratica queste parole col suo compagno di malefatte. Quando gli dice, non hai alcun timore di Dio, quindi lo aiuta a convertirsi anche lui. Lui non ha fatto nulla di male. Vuole aiutarlo ad accogliere Gesù e a guardare a Gesù in un altro modo, non come uno da offendere o da cui pretendere, ma come uno con cui entrare in comunione. E detto questo, non aspetta la risposta del suo compagno, e lui si è accorto che c'è un altro modo di comprendere la parola salvare e salvezza. Non c'è la salvezza dalla morte, ma lui, accorgendosi di essere peccatore, si accorge di aver bisogno della salvezza dal peccato. Perché è il peccato che ha fatto mettere Gesù in croce, l'egoismo e l'orgoglio e la gelosia degli uomini. Quindi è da quello che bisogna essere salvati, ed è questa la salvezza che possiamo aspettarci da Gesù. Io peccatore adesso ho bisogno di non di scendere dalla croce, ma di essere salvato dal mio peccato. È un'altra salvezza che occorre, che deve entrare nell'umanità. Un'altra salvezza a cui Gesù tende, per cui Gesù è lì. È lì per salvare tutti gli uomini che si lasciano salvare. Tutti gli uomini che lo guarderanno, come quelli che guardavano il serpente innalzato da Mosè, saranno salvati dal morso dell'antico serpente. E allora si rivolge a questo punto direttamente a Gesù e disse: Gesù, e lo chiama per nome. Chi è che ha chiamato Gesù per nome? Pochissimi. Beh, Maria e Giuseppe sì, perché hanno ubbidito all'angelo che hanno detto loro: lo chiamerai Gesù. Ma poi l'ha chiamato per nome i ciechi, mendicanti, quando gli hanno detto: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi. O i lebbrosi lo hanno chiamato per nome, Gesù. Proprio persone che si ritenevano peccatori, perché sapevano che la loro condizione doveva essere frutto del peccato, se non del proprio, di quello del mondo. E anche qui, questo, proprio nel momento in cui si riconosce peccatore, noi lo meritiamo, questa condanna, proprio in questo momento chiama Gesù per nome. Si permette questa confidenza, Gesù. E poi la preghiera che c'è nei Salmi: ricordati di me. Quando si è nell'impossibilità di tutto, come quelli che pregavano i Salmi, tipo oppressi o perseguitati o nella malattia più profonda, gridavano a Dio: ricordati di me. E qui lui dice: quando entrerai nel tuo regno? Se vedete nel Salmo 74, ricordati della comunità che ti sei acquistato. O il Salmo 106, ricordati di me, Signore, per amore del tuo popolo. E qui, ecco, questo ladrone: ricordati di me. La preghiera che si dice a Dio la rivolge a Gesù. Quindi riconosce che Gesù, anche se è in quelle condizioni, anche se sta per morire, lo può salvare. Quindi è già un'altra salvezza che si aspetta. Quando entrerai nel tuo regno? Lui prende sul serio la parola re che c'era scritta sopra. Il tuo regno è un regno diverso da quelli del mondo, perché tu non salvi te stesso. Proprio questo dimostra che il tuo regno è diverso dai regni di questo mondo. Tu non salvi te stesso, ma vuoi salvare me dal peccato, dalle mie colpe. E Gesù, che finora era rimasto in silenzio, gli risponde. Non aveva risposto né ai capi, né ai soldati, né all'altro malfattore. Adesso a questo riconosce l'amore di questo, riconosce di essere stato accolto da lui, e glielo dice oggi, quindi non dovrai aspettare niente, oggi, subito, da questo momento, con me sarai, con me sarai. Quindi c'è una vera comunione, profonda comunione, completa e perfetta comunione con lui. Con me sarai, e aggiunge, nel paradiso. La parola paradiso è usata poche volte, era una parola persiana, che voleva dire all'origine un giardino chiuso, protetto. Un giardino, quindi qualcosa di bello. Nella lingua ebraica si traduceva invece così, seno di Abramo. Vi ricordate il povero Lazzaro, quando sono venuti gli angeli a prenderlo, dove l'hanno portato? Nel seno di Abramo, dove lo ha visto poi il ricco Epulone. Il seno di Abramo, il concetto, come dire, qui detto paradiso. Ci sono anche pagani che stanno ascoltando, i soldati, quindi Gesù vuole che capiscano anche loro. La comunione con Gesù è già perdono completo. Con me sarai nel paradiso, non domani, oggi. Non quando sarai morto, già adesso, perché hai cominciato ad accogliermi nella tua vita. Vuoi far parte con me, quindi io sono parte con te, quindi non c'è più il peccato dentro di te. Le tue colpe non ti pesano più addosso, perché sei con me. E il nostro brano, il Vangelo di oggi, si conclude così nel paradiso, con Gesù, dove siamo già anche noi. Sia lodato Gesù Cristo.